ci addentreremo in un mondo dove le parole non dormono mai. Ecco, questa è la prima cosa. E dove persino il sonno può diventare un'esperienza letteraria. Parleremo di un'iniziativa che è davvero molto interessante, un'iniziativa che invita a vivere la lettura in modo davvero immersivo. Giulia Giudici, buongiorno. Questo è un po' il tuo mondo.
Direi proprio di sì.
È il tuo mondo, direi il mondo dei libri. Allora, sì. Ci vuoi raccontare, perché io ti ho lanciato così ma non lo conosco in realtà. E tu talmente lo ami il mondo dei libri che secondo me, anche se non ci sei stata in quei luoghi, è come se ci fossi stata.
Sì, e anzi, dopo aver scoperto, innanzitutto, buongiorno a tutti, ecco, dopo aver scoperto di questa cosa, di questa iniziativa, in realtà io vorrei proprio andarci. Infatti oggi parleremo di come è possibile per chi è amante della lettura, chi è amante di qualunque genere in realtà di libri, o è curioso, chiunque sia curioso anche dell'idea di provare, è possibile dormire con i libri all'interno di o biblioteche straordinarie, che sono sparse appunto in giro per il mondo, oppure proprio hotel letterari, infatti si chiamano così di per sé.
Dormire con i libri, sì. Quindi, e che effetto dovrebbe produrre? Tu che ami i libri,
ecco.
Così. Adesso cominciamo a lavorare di immaginazione, perché sì, i libri ci trasmettono la fantasia, ce la stimolano.
Allora,
chissà che sogni si fanno dormire.
Ecco, parlando di
Nicola,
dormire,
cosa pensi anche tu? Sei sollecitato?
Penso che recentemente ho letto una cosa che riguardava invece la possibilità di dormire nei musei, che c'era il visitatore,
anche.
Adesso non mi ricordo più se era il centomillesimo, il milionesimo visitatore, credo del museo Rinsk di Amsterdam, se vado bene, e gli è stato consentito di dormire praticamente
in mezzo dei reperti,
in mezzo ai quadri splendidi,
esatto.
Ha dormito credo sotto la ronda di notte di Rembrandt e poi poteva girare tranquillamente a calzini
piedi
scalzi per le gallerie. Quindi ecco, è una bella ispirazione.
Ecco, allora un bel fil rouge con quello che ci ha raccontato Nicola e quello che ci stai raccontando tu, questa iniziativa Dormire tra, sì, i libri. Il fil rouge è questa dimensione onirica che possiamo vivere dormendo sia con le opere d'arte sia con i libri.
Sì, anche perché se tu mi parli di questo, mi parli di un sogno di una vita. Penso che molti di noi, quando si addormentano, già si addormentano di fianco, magari a un libro appoggiato sul comodino che si sta leggendo. E qua si parla un po' più in grande, perché esistono appunto dei luoghi, ad esempio nel Galles, per farvi un esempio, quello che forse io ho trovato tra tutti più affascinante, perché in questo piccolo villaggio di Hawarden, che spero di aver detto bene, si trova la bellissima biblioteca di Gladstone, biblioteca che ho già messo nella mia bucket list, nella mia lista di cose che voglio fare o visitare, e è una delle più grandi e fornite del Galles, con oltre 250.000 libri. Io a questa notizia effettivamente sono rimasta un po' scioccata. E dentro questa biblioteca ci sono delle camere, ci sono 26 camere, hanno un arredamento abbastanza semplice ovviamente, il wifi c'è e non c'è la televisione. Infatti l'obiettivo di questa biblioteca penso sia proprio far concentrare le persone interamente sulla lettura, farle perdere comunque anche nei mondi di cui si può,
sì,
leggere.
Tu hai detto giusto, invitarle a concentrarsi, sì, sulla lettura, ma a perdersi, se è un paradosso, non nella lettura, sulla e nella.
Esatto, sì, anche perché poi spesso adesso in questa generazione nuova magari ci sono tante distrazioni con i social, con appunto i telefoni, il digitale sempre con noi, quindi penso sia comunque una bella iniziativa anche per quello, proprio per concentrarsi di più sulla lettura.
E aspetta, ne parleremo fra poco. Intanto,
sì,
tu cosa vorresti chiedere al pubblico?
Allora,
perché ci sono tante domande, no?
Tante.
Beh, libri, non facciamo la solita domanda: con quale libro vorreste addormentarvi? Oppure anche sì?
Beh, io innanzitutto sarei curiosa di sapere il genere di libri che preferite e assolutamente se c'è un libro che vi ha magari cambiato la vita o che vi ha lasciato un messaggio molto particolare, perché se viene chiesta a me questa domanda io qualcosina già comincio a pensare, ho qualche libro in testa, una lezione di vita, oppure se tra quelle che menzioneremo ce ne sarà una di biblioteca o di hotel letterario che vi piacerebbe visitare.
Ma io allargherei addirittura il campo e dire chiedere ai nostri ascoltatori se c'è un luogo culturale nel quale piacerebbe anche loro dormire.
Esatto.
Che non sia necessariamente un anche museo, io dormirei volentieri anche sotto le colonne del Partenone ad Atene, per dire.
Io sto pensando, è una bella domanda quella che fai, Nicola.
Veramente.
Però sempre di notte, e di notte...
Di solito si dorme di notte, certo. Ma anche di giorno.
No, la notte è protagonista anche in questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Rubami la notte. Rubami la notte. 14 e 19 minuti, estate tra le righe, arrivano anche due messaggi, grazie. Allora, dormire con i libri, ci scrive un ascoltatore, ma io lo faccio da tempo, ci metto un anno a leggere un libro perché ogni volta che vado avanti di due righe mi addormento. Vabbè, in questo senso c'è, cioè, è una versione anche questa. Un altro messaggio, comunque per me dormire in una biblioteca sarebbe un po' come dormire in un cimitero. Tutto questo sapere chiuso e statico mi farebbe un po' strano. Siamo sicuri che è un sapere chiuso e statico, cara Giulia Giudici?
Io la vedrei più come un ambiente in realtà molto aperto. È vero che ci sono, cioè, nel senso, c'è il soffitto, è vero, sei chiuso, però nel momento in cui tu sei circondato dai libri, i libri non sono solo sapere, sono appunto storie, avventure. Quindi io piuttosto la vedrei come un sono circondata da innanzitutto le persone che prima di me ci sono state, perché una di quelle lezioni, posso chiamarle lezioni di vita, che mi hanno dato i libri è che ci sarà sempre qualcuno che prima di me, nelle migliaia di anni prima di me, ha vissuto magari un mio stesso problema, un mio stesso dubbio. Quindi sono circondata da storie di persone che magari hanno già vissuto una certa cosa, o comunque che hanno tratto un insegnamento da questa. Storie invece completamente inventate, quindi fiction, e di mondi che quindi non esistono, magari i mondi con all'interno creature proprio totalmente fuori dal nostro. Io quindi la vedrei più come un'opportunità per quasi sentirmi libera, anche perché poi immagino il silenzio, immagino l'atmosfera, comunque anche nelle sale studio, immagino l'atmosfera...
No, abbiamo dimenticato una cosa, l'odore della biblioteca.
Anche l'odore della carta.
Esatto.
Ci sono persone a cui non piace, ci può stare, però io personalmente lo adoro, nel senso, quando sento un libro mi piace proprio sentire l'odore della carta.
Però mi piace anche la proposta che ha fatto Nicola, dormire in un museo.
Sì.
Allora, l'abbiamo chiesto al nostro pubblico, non solo un museo, ma Nicola, abbiamo chiesto anche un luogo. Io dormirei al Museo dell'Ermitage, sotto un quadro che tra l'altro fu anche rovinato, e visto che hai citato Rembrandt, io cito Rembrandt, Il ritorno del figlio prodigo, proprio a San Pietroburgo, all'Ermitage, perché, e non so cosa può succedere lì, però secondo me possono solo succedere belle cose.
E ho ritrovato la notizia di questo fortunato che si chiama Stefan Kasper, che come 10.000.000esimo visitatore del Rijksmuseum di Amsterdam ha potuto trascorrere la notte. Ci sono le fotografie che ha pubblicato addirittura sul suo profilo Facebook, di lui tranquillamente adagiato in un bel letto sotto appunto un famoso quadro di Rembrandt, che è La ronda di notte, che fu tra l'altro anch'esso oggetto di un attentato, perché un pazzo credo che tagliò una parte della
tela. Quello di, sì.
E quindi mi sono immaginato questo fortunato che se ne stava tranquillamente nella sala dedicata a Rembrandt, ma immaginiamo altri musei come potrebbero essere, che ne so, il Louvre o dormire agli Uffizi.
Ma anche il Masi qui, eh?
Ma certo, volendo. Per quanto riguarda invece le biblioteche, io capisco la, diciamo, perplessità della nostra ascoltatrice, però ascoltatore, mi permetterei un suggerimento. Sto pensando a due biblioteche in particolare. Immaginate di dormire alla biblioteca del Monastero di San Gallo, che è una delle più belle biblioteche d'Europa, se non del mondo. E un'altra che mi è venuta in mente, perché ho avuto la fortuna di visitarla, che è straordinaria, la biblioteca del Trinity College.
E anch'io ho visitato.
Ecco, a Dublino, giusto?
Io scelgo San Gallo, però.
San Gallo è
più
vicina.
Anche perché a San Gallo ci sono i manoscritti autografi più antichi in assoluto.
Ecco, dopo credo che addormentarsi in una biblioteca come questa probabilmente,
probabilmente
di notte,
non ti addormenti.
E no, poi sentiresti probabilmente lo scricchiolio dei pavimenti e di tutte, diciamo, le impalcature, di tutti gli scaffali che contengono i libri. Però dormi per così dire, in un'epoca storica, cioè
no,
viaggi
in tante
nel
epoche,
tempo, appunto,
esatto.
Viaggi nel tempo delle epoche storiche, quindi potrebbe essere suggestivo. Dopo capisco che magari uno può avere anche un po' di ansia a dormire.
Beh, giustamente dipende anche dal libro che stai leggendo, perché mi immagino appunto nel Trinity College di notte, è vero che l'atmosfera è perfetta, è vero
e
che
non leggerei
c'è il
un racconto di Edgar Allan Poe,
però esattamente
dire.
Non mi metterei di certo a leggere un libro horror oppure un thriller, perché poi al minimo rumorino mi spaventerei, però l'atmosfera rimane.
Ecco, ecco. Comunque queste, noi vi abbiamo, siamo partiti da questa iniziativa sicuramente originale, sì. Dormire tra i libri, che invita appunto a vivere la lettura in modo radicale, almeno questa è, questi sono gli obiettivi, no, della, dell'iniziativa, immersivo sicuramente e Giulia quasi corporeo.
Sì, effettivamente, se poi parliamo di quali posti offrono questa possibilità, come ho detto prima, appunto si parla proprio del mondo intero, perché dal Galles è possibile andare in Texas, in Oregon, sempre negli Stati Uniti, nel Portogallo, nel Regno Unito, in Giappone c'è anche un'alternativa particolare di cui assolutamente parlerò, che è un po' più economica ed è anche proprio particolare, nel senso nel modo in cui si dorme all'interno di questi, di questo ostello, ecco, chiamiamolo così. E poi si parla anche della Svizzera in realtà, perché c'è anche, ho trovato un hotel letterario effettivamente in Svizzera, a Zurigo, si chiama B2 Hotel.
Ok, ne parliamo fra poco, d'accordo?
Esattamente.
Intanto io vorrei chiedere a tutti voi, Nicola giustamente ha introdotto anche questa possibilità di dormire accanto, sotto un quadro famoso o non famoso, ma anche, questa volta non scegliamo una biblioteca come coinvolgimento, ma un solo libro. Voi avete un libro che vi accompagna o che anche idealmente, che vi, è un po' come la vostra coperta di Linus. Estate tra le righe oggi pomeriggio vi invita a vivere la letteratura un po' come un'esperienza sensoriale, immersiva, quasi onirica. Giulia, grazie a un'iniziativa, Dormire tra i libri. Un'iniziativa che c'è in tutta Europa e, come tu dicevi, c'è anche in Svizzera.
Sì, infatti si parla di questo hotel a Zurigo che si chiama B2 Hotel, che si divide tra antico e moderno, così ho letto. Sorge in un ex birrificio, quindi già un luogo abbastanza particolare, e ha una biblioteca privata con oltre 33.000 libri, quindi oltre 33.000 volumi, con quei lampadari a forma di bottiglie di birra che io già me li immagino. Per chi è appassionato di birra, ecco, questo già sicuramente può interessare di più, perché anche l'ambiente richiama quello che c'era prima. Io sarei curiosa di vederlo, più che altro perché sono sempre affascinata da quello che unisce l'antico e il moderno, perché un po' come abbiamo detto prima, quando si parla di biblioteche si parla anche di viaggiare nel tempo, e è uno di quei motivi per cui la vedo in maniera positiva. Quindi se mai ci è piaciuto viaggiare nel tempo, ecco, la biblioteca è il posto giusto.
Mentre il nostro custode personale, Nicola Colotti, custode dei libri antichi che attraversano le generazioni.
Beh, o dormire in una biblioteca di incunaboli dove sono conservati, insomma,
esatto.
I grandi.
Allora a San Gallo va benissimo.
Va benissimo. O se no, se uno vuole largheggiare, andare sull'extra large, a me non dispiacerebbe dormire anche nella biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, che credo abbia qualcosa come 500.000 libri, ma forse anche di più, siamo nell'ordine del milione di libri. Ecco, dormire in una biblioteca, in una conservazione di libri così vasta, che ti dici, non mi sarebbe dispiaciuto, e dopo lì potrei venire a una citazione letteraria, non mi sarebbe dispiaciuto dormire una notte alla biblioteca dell'Università di Losanna, dove ho studiato, la cosiddetta banana, perché ha questa forma che ricorda leggermente una banana, dove io andavo a studiare, a preparare gli esami, e ricordo che di giorno era affollatissima. Mi sono sempre immaginato, chissà come deve essere di notte, che hai questi corridoi lunghissimi con tutti questi scaffali messi uno dopo
l'altro. Anche un po' inquietante.
Ma in realtà io ci trovavo qualcosa di fascinoso, perché oltretutto è in riva al lago, quindi è una vista meravigliosa sul lago, su questo prato che ti porta verso...
È una fonte di ispirazione, scrivi un libro e poi lo riponi in biblioteca.
Mi divertivo ad andare a leggere i libri che non necessariamente dovevo studiare, ma di questo magari poi ne parlo in un altro momento.
Ecco, in un altro momento. Io vi avevo chiesto anche al nostro pubblico un libro sono un libro che funge un po' da vostra coperta di Linus. Tu, Giulia, ne hai uno perché me l'hai raccontato questa mattina.
Allora, sì, se devo sceglierne davvero solo uno, se si parla di quello che mi ha dato un qualcosa che ricordo ancora adesso, Va dove ti porta il cuore, di Susanna Tamaro.
Com'è a pronunciare correttamente, Susanna
Tamaro? Tamaro, giusto? Grazie.
Tamaro, sì, sì,
perché
certo.
Io mi sbaglio sempre.
Ecco, sono... Tamaro. Questo libro io me lo porto nel cuore perché avevo 16 anni quando l'ho letto per la prima volta, sotto consiglio tra l'altro di mia madre. Infatti è una famiglia con appunto tantissimi libri, sono cresciuta in mezzo a delle librerie. E io ho ereditato un po' di più il lato romantico, nel senso mia madre con i thriller e appunto tutti i gialli si trova molto di più, io magari un po' più fifona andavo più sul romantico. Questo in particolare, come lezione ad esempio, mi ha lasciato una frase particolare, mi ha lasciato la lezione del piangere e di come è importante, perché durante il libro, nella storia, nelle lettere lasciate da questa donna anziana alla nipote, praticamente c'era una parte in cui parlava ovviamente di tutta la sua vita, delle sue tappe, e di cui parlava dell'importanza del piangere, perché se tu non piangi ti si arrugginisce il cuore. Ecco, questo mi è rimasto dentro, è una di quelle lezioni appunto di vita che mi terrò dentro per tutta la vita e che mi ha aiutato molto, perché mi ha aiutato anche ad aprirmi, a essere più vulnerabile, ad accettare,
a scioglierti,
esatto, ad accettare anche il fatto che siamo vulnerabili.
Tu, Sara, qual è il tuo libro preferito?
Sai che...
Il tuo libro che ti porti, insomma.
Allora, io ne ho parecchi, però è difficilissimo scegliere, come quando certo. Ti chiedono sì. Un quadro, mi è venuto in mente prima quello lì, ma in realtà sono tanti.
10 libri che ti porteresti su un'isola deserta.
No, perché poi ogni momento della tua vita ha un libro, sì. Ogni fase della tua vita ha un libro. Allora, io ricordo un libro bellissimo, che è La Sinfonia Pastorale di André Gide, e ecco, ricordo quello.
Vogliamo alto?
Ma vogliamo alto, può insomma. Essere letto sia dal basso che dall'alto,
sì,
questo
sì,
libro.
Però,
è la storia di questa ragazza cieca che viene adottata da un pastore protestante, e il pastore protestante le mostra il suo mondo, e dopo lì ci sarebbero diversi piani di lettura. Il suo mondo, ad esempio, racconta, perché voi immaginate che una persona non vedente i colori li può solo immaginare, ma come può immaginarli se non li ha mai visti? Non sa cos'è anche solo il colore, non sa cos'è la vibrazione. E allora il pastore parte dalla Sinfonia Pastorale di Beethoven. E quindi da lì,
bellissima.
Esatto, è stupendo, comincia ta-ta-ta, e da lì comincia a vedere il mondo, a vedere il suo mondo. E a un certo momento, io non ve la racconto tutta.
No,
a un certo momento, non spoilerò niente.
No.
Comunque quello è un libro che ricordo sempre e mi ha sempre affascinato, queste sinestesie, anche il profumo. C'è un bellissimo film degli anni 50 con Gassman, degli anni 60, Profumo di donna, anche lì è la donna.
Infatti lui è cieco nel film.
Esatto. E la donna lo guida, gli mostra il suo mondo. Non so, io sono sempre stata affascinata da questo, da quello che non si vede. Forse è la parola mistero, quello che puoi immaginare, come tutta l'immaginazione che può scaturire da una notte tra i libri. Questa iniziativa raccontataci da Giulia. Grazie.